Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Lucas Duran al microfono, ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica che si occupa di salute in onda sulla Radio Vaticana, in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ebbene, legandoci alla giornata mondiale che è stata dedicata in particolare all'ipertensione arteriosa, noi vogliamo dedicare proprio a questi argomenti il tema di oggi, l'appuntamento di oggi di Effetti Collaterali, e lo facciamo evidentemente collegandoci col Policlinico Universitario Agostino Gemelli e in particolare con il professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia proprio del Policlinico Gemelli. E quindi un buongiorno al professor Crea, grazie della sua presenza con noi quest'oggi.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Grazie ancora. Ecco, quindi dicevamo 17 maggio, giornata mondiale dedicata all'ipertensione arteriosa, anche valutando le domande che più frequentemente ci giungono da parte dei nostri ascoltatori e la trasmissione di Effetti Collaterali. Io vorrei cominciare, professore, proprio con una distinzione tra infarto e ictus.
Guardi, la premessa è che la prevenzione va bene sia per l'ictus che per l'infarto. Questo perché in entrambi i casi il problema è un coagulo che si forma nelle arterie che blocca il passaggio di sangue. Se questo coagulo si forma nelle arterie che portano sangue al cuore, che si chiamano coronarie, allora la conseguenza è l'infarto. Se invece questo blocco ha luogo nelle arterie che portano sangue al cervello e che si chiamano carotidi, la conseguenza è l'ictus. Quindi due stesse malattie, però in due diversi settori.
Ecco, quindi in questo senso, ulteriormente specificando nella fattispecie le cause principali dell'uno e dell'altro, professore?
Bisogna fare un'ottima prevenzione, perché sappiamo che i fattori di rischio logorano le arterie, sia le coronarie sia le carotidi, portando alla fine a queste conseguenze spiacevoli. Ma la prevenzione è uguale sia per l'infarto che per l'ictus e consiste in un controllo ottimale della pressione arteriosa, dei valori di glicemia nel sangue e dei valori di colesterolo nel sangue. Questo si può ottenere con un buon stile di vita. Quando lo stile di vita non è sufficiente, allora bisogna fare riferimento al trattamento farmacologico dell'ipertensione, dell'ipercolesterolemia e del diabete. In aggiunta a questi tre potenti fattori di rischio, è interessante far notare ai nostri radioascoltatori che esistono altri fattori di rischio che si controllano solamente con lo stile di vita, non servono medicine. Questi fattori di rischio, che controllabili con lo stile di vita, sono innanzitutto il fumo, tolleranza zero, 3 o 4 sigarette raddoppiano il rischio di infarto, anche solo 3-4 sigarette. Poi un altro potente fattore di rischio è l'obesità, e questo ovviamente ancora una volta si controlla con lo stile di vita. Un terzo fattore di rischio legato allo stile di vita è un'alimentazione non corretta. E un'alimentazione corretta invece è quella basata soprattutto sull'uso di verdura e di pesce. Il quarto fattore di rischio esclusivamente legato allo stile di vita è l'attività fisica. Sudare un pochino, 3-4 volte alla settimana facendo attività fisica, sia per il cuore che per il cervello, è un toccasana.
Ecco, questo poi è il quadro generale. Entreremo tra poco anche maggiormente nello specifico, nei singoli aspetti che ci ha appena ricordato il professor Crea. Prima però di fare questo vorrei chiederle, professore, rispetto all'incidenza in uomini e donne, c'è un cambiamento di percentuale ultimi anni?
Guardi, questa è una domanda molto molto importante e utile, perché mi consente di chiarire un aspetto fondamentale. e cioè che il rischio di ictus e di infarto è uguale negli uomini e nelle donne. Nelle donne questo rischio matura un pochino più tardi, matura in media 5-10 anni più tardi rispetto agli uomini, perché le donne fino alla menopausa sono protette dal cosiddetto ombrello estrogenico. Sono ormoni che prodotti in età fertile che appunto proteggono fino a un certo punto le donne da ictus e infarto. Dopo la menopausa invece il rischio è uguale a quello degli uomini, e siccome le donne fortunatamente per loro in media vivono 5 anni di più degli uomini, quindi alla fine dell'arco della vita l'incidenza di infarto e ictus è assolutamente identica negli uomini e nelle donne. Dirò di più che per una donna la probabilità di morire di una malattia cardiovascolare, ictus e infarto in particolare, è 10 volte più alta rispetto alla probabilità di morire di cancro del seno. Quindi è giusto ed è importante che le donne facciano un'ottima prevenzione del cancro del seno, però la probabilità di morire di infarto o ictus è 10 volte maggiore, quindi è importante che anche le donne facciano un'ottima prevenzione.
Ecco, l'importanza della prevenzione sta scandendo proprio questa conversazione con il professor Filippo Crea. Torneremo ulteriormente a sottolineare quanto sia importante appunto la prevenzione. Il professore ci ha già fatto un quadro iniziale proprio su alcuni elementi che possono far bene o possono far male quando si parla di ipertensione arteriosa e di malattie cardiovascolari, però si può quindi fare un quadro dei soggetti maggiormente a rischio, professore?
Allora, il quadro dei soggetti maggiormente a rischio sono quei soggetti che hanno più fattori di rischio, perché il problema con i fattori di rischio è che i rischi non sono additivi, ma moltiplicativi. Le faccio un esempio: se una persona ha tutti, alla fine se si contano sono 9 i fattori di rischio, fra quelli diciamo controllabili con le medicine, ipertensione, diabete e ipercolesterolemia, e quelli che invece dipendono esclusivamente dallo stile di vita, se uno somma il risultato è 9. Ebbene, una persona che ha tutti i 9 fattori di rischio ha una probabilità di avere un infarto o un ictus che è 500 volte più alta rispetto a chi non ha nessun fattore di rischio. Quindi se ci sono tutti e 9, il problema non è se l'infarto o l'ictus arriveranno, è solo quando arriveranno. Quindi il messaggio è che per essere veramente efficaci nel contrastare, nel prevenire ictus e infarto, questi fattori di rischio vanno azzerati globalmente. Non basta avere un ottimo colesterolo nel sangue e fumare 20 sigarette al giorno. Per poter veramente tenere al minimo il rischio di infarto e di ictus, tutti questi fattori di rischio globalmente devono essere azzerati. Più si accumulano, più aumenta in maniera esponenziale il rischio, la probabilità statistica di avere un infarto o un ictus.
Parlando di fattori, sempre che sia accurato in questo senso affermare e dire la parola fattore, ecco, quanto conta quello ereditario?
Quello ereditario conta nel senso che se è presente una storia familiare di infarto o di ictus precoce, però precoce vuol dire prima dei 60 anni, in un parente di primo grado, quindi mamma o papà o fratello o sorella, ebbene se è presente una storia familiare di questo tipo, allora questo amplifica il rischio legato agli altri fattori di rischio. Quindi di per sé questa storia familiare, questa familiarità non è un rischio, è solo che amplifica gli effetti negativi degli altri fattori di rischio. Quindi se c'è familiarità è un invito ad essere ancora più rigorosi nel controllo degli altri fattori di rischio. L'esempio che faccio ai miei pazienti è questo: ecco, se un bambino è roseo, sano, nessuna malattia, e vabbè, allora va avanti e va protetto, però insomma ce la fa già da solo. Però se un bambino invece proprio nasce fragile, denutrito, pallido, eccetera, allora bisogna stare molto più attenti alla sua salute, perché è più fragile, più predisposto ad avere malattie. Ecco, è lo stesso con le coronarie, le carotidi e la familiarità. Se non c'è familiarità bisogna stare sempre attenti ai fattori di rischio. Se c'è familiarità questa attenzione deve essere veramente ottimale, perché le coronarie e le carotidi in pazienti con premiliarità sono più fragili e più suscettibili al danno.
Ecco professore, lei ha parlato prima anche del problema legato all'obesità. Vogliamo dire qualche cosa di più quindi sulle diete che è il caso di seguire, se si può anche parlare in questo caso di diete anti-infarto, anti-ictus, e quali sono comunque gli alimenti da evitare o quelli da favorire?
Ma guardi, la cosa importante è non guardare troppa televisione, perché c'è questo esplodere di consigli che non hanno nessuna base scientifica per la dieta, che possono essere molto disorientanti e comunque causare stress piuttosto che dar vantaggi. Le regole del gioco sono semplicissime, se parliamo di regole basate sull'evidenza scientifica. E queste regole sono queste: privilegiare nella dieta verdura e pesce. Questi alimenti hanno una valenza positiva, sono alimenti che proteggono le arterie, cioè non solo non fanno male, ma proprio fanno bene. Quindi una dieta ben organizzata per la prevenzione dovrebbe prevedere verdura veramente tutti i giorni e pesce il più possibile. Poi quello che rimane è ovviamente una dieta varia e gradevole, quindi un po' di pasta, un po' di carne, un po' di tutto, ma avendo come base della dieta pesce e verdura. E l'altra considerazione importante a proposito della dieta è che deve essere organizzato. Ognuno poi trova il modo, perché non siamo tutti uguali, no? Ognuno poi trova la sua strada, però tutti dobbiamo organizzare la dieta in modo tale che il peso sia in ordine, in modo tale che quel famoso indice di massa corporea sia fra 20 e 25, insomma che si sia ragionevolmente snelli. Quindi la dieta non deve essere un fatto ossessivo, le regole sono semplicissime: verdure e pesce il più possibile, dieta varia e sempre un occhio sulla bilancia.
E abbiamo visto quanto poi invece non sia evidentemente indicato il fumo. Due parole in più sull'alcol: quanto danneggia eventualmente, diciamo, un'accurata prevenzione?
Allora guardi, sull'alcol bisogna anche, come sembra, essere molto chiari. E cioè, se uno non beve alcolici, certamente non lo invito ad iniziare a bere alcolici, però se uno invece gusta il vino, ecco, fino a un bicchiere di vino a pasto, questo non solo non danneggia il cuore, ma un pochino lo può aiutare. Oltre questa soglia, diciamo due bicchieri al giorno per gli uomini, un bicchiere al giorno per le donne sono più suscettibili per motivi genetici agli effetti negativi dell'alcol, ecco, entro questi limiti non solo l'alcol e il vino in particolare non fa male, ma addirittura fa bene. Oltre questo limite, allora il vantaggio si converte in danno, perché emerge la tossicità epatica, la tossicità neurologica e tutti gli effetti negativi legati all'eccesso di alcol.
E invece, professore, cosa bisogna fare, cosa è il caso di fare quando si ha una sensazione, un malessere che si collega a una, magari un fattore, una natura cardiaca?
Allora qui bisogna essere veramente molto molto rapidi, perché se si ha un dolore al torace che più, diciamo, intenso, che non passa e che dura più di 10-15 minuti, bisogna andare più rapidamente possibile al pronto soccorso, perché può trattarsi di un infarto. Ovviamente non necessariamente tutti i dolori al torace fortunatamente sono un campanello di allarme per un infarto, però un dolore al torace dietro lo sterno, che magari si irradia un po' verso il collo, verso la bocca dello stomaco o verso le braccia, ecco, un dolore di questo tipo che persiste, che dopo 10-15 minuti, mezz'ora non passa, ecco, è un dolore che deve portare immediatamente quella persona che ne soffre al pronto soccorso, perché potrebbe essere un infarto. Questo per quanto riguarda l'infarto. Per quanto riguarda l'ictus, invece, il sintomo che deve preoccupare è sentirsi un braccio o una gamba deboli, si ha la sensazione di non poterli dominare, di non poterli muovere. Ecco, quando una mano o una gamba si indebolisce, sia a destra che a sinistra, o se si ha difficoltà a parlare, ad articolare le parole, bene, questi sono i segni iniziali di un ictus, e anche in questo caso subito al pronto soccorso, perché sia nel caso dell'infarto che dell'ictus abbiamo adesso dei trattamenti che sono estremamente efficaci. L'ictus prima fatalmente evolveva lasciando delle conseguenze ovviamente che conosciamo tutti, l'emiplegia, quindi una volta l'ictus fatalmente portava a passare il resto della propria vita sulla famosa sedia a rotelle. Invece adesso abbiamo trattamenti che, se dati precocemente, nel caso dell'infarto limitano l'estensione dell'infarto veramente a una cosa minima, e nel caso dell'ictus addirittura evitano che si arrivi sulla sedia a rotelle. Dicono gli americani che in questo caso il tempo è muscolo nel caso del cuore, o il tempo è cervello nel caso del cervello. Ecco, in presenza di questi sintomi è una lotta contro il tempo. Prima si arriva, più spettacolari sono i risultati.
Rispetto alle sensazioni che potrebbero essere collegabili ad un infarto, magari specifichiamo ancora meglio però come differenziarlo da un dolore cosiddetto intercostale.
Ci pensa il medico. Se c'è un dolore al torace forte, speriamo sia un dolore intercostale, però non può essere il paziente a discriminare. Se c'è un dolore intenso dietro lo sterno, con qualche irradiazione o anche senza irradiazione, ma un dolore intenso che dura più di 15-20 minuti, certamente può essere qualcosa di diverso da un infarto, ma è meglio che lo stabilisca il medico al pronto soccorso.
Ecco, allora, in sintesi, poi una volta che invece è appurato che un paziente è colpito da infarto o da ictus, quali sono i trattamenti che specificamente vengono portati con le tecniche di oggi?
Sì, quello dipende dal contesto, diciamo, in cui si opera. Ci sono due forme di terapie, tutte e due molto valide. Una è una terapia farmacologica, un farmaco cioè che scioglie il coagulo e quindi consente al sangue di defluire, quindi di irrorare il cuore o il cervello a secondo dei casi. L'altro approccio è un po' più, diciamo, più potente, più immediato, e consiste con delle sondine nel rimuovere questi coaguli che occludono le arterie, le coronarie nel caso del cuore, le carotidi nel caso del cervello. Se fare una cosa o l'altra dipende dal contesto operativo, perché è ovvio che non tutti gli ospedali sono organizzati, possono utilizzare questo approccio un po' più complesso che rimuovere il trombo con la sondina, però abbiamo un'attenta organizzazione sul territorio, quindi l'importante è arrivare al pronto soccorso. Poi sarà il medico del pronto soccorso che deciderà se avviare il paziente verso il trattamento col farmaco o verso il trattamento con la sondina.
Ecco, quindi questi sono gli elementi principali proprio che abbiamo potuto raccogliere quest'oggi grazie alla presenza con noi del professor Filippo Crea, professore ordinario di cardiologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Abbiamo parlato quindi in particolare delle malattie cardiovascolari, soprattutto in questa legata alla giornata mondiale dedicata all'ipertensione arteriosa del 17 maggio. Noi ringraziamo moltissimo il professor Crea. Facciamo a lei e a tutti i suoi collaboratori i migliori auguri per un buon lavoro.
Grazie.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma la settimana prossima. E per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.